Giulio Guido Rizzi. La vendetta. Quando Euriclea porta a termine il suo lavoro e Odisseo avvicina di nuovo la sedia al fuoco, Penelope riprende a parlare e gli racconta quello che ha sognato. Una grande aquila scesa dal monte ha spezzato il collo a 20 oche che beccavano il grano nella sua casa ed è volata via, lasciandola nella disperazione. L'aquila così è tornata e si è posata su una sporgenza del tetto per consolarla e le ha detto con voce umana che non era stato un sogno, ma una bella realtà che avrà conferma. Odissea, libro 19, verso 547. Le oche erano i pretendenti e lei e il suo sposo tornato per vendicarsi. Il finto mendico non ha alcuna difficoltà a interpretare il sogno. Immagine di morte appare sui pretendenti, su tutti. Nemmeno uno sfuggirà alla morte e al funesto destino. Odissea, libro 19, versi 557-558. Penelope gli rivela poi che proporrà ai proci una gara. Andrà in sposa a chi riuscirà a tendere l'arco di suo marito e a far passare, come lui, una freccia attraverso gli anelli di 12 scuri conficcate a terra. Il finto mendico approva la sua decisione e le assicura che Odisseo sarà di nuovo a casa prima che essi possano impugnare l'arco. L'alba sta per sorgere. È il giorno della festa di Apollo. Il tempo della vendetta è finalmente arrivato. Il brano proposto, che riassume parte del contenuto dei libri 21 e 22, è tratto da Ulisse, l'ultimo degli eroi di Giulio Guido Rizzi, di cui puoi leggere una recensione a pagina 189. In Parole per l'analisi si fa riferimento anche al testo originale dell'Odissea. Il primo a morire è Antinoo, a cui Ulisse attraversa la gola con una freccia mentre sta bevendo da una coppa d'oro e ride. Telemaco subito dopo gli apre il ventre con la lancia mentre quello scalcia a terra e le sue budella sgusciano fuori come se avessero una vita loro, rendendo scivoloso il pavimento. Eurimaco tenta di placare Ulisse promettendogli un risarcimento. Nemmeno se gli offrissero tutto quello che hanno accetterebbe. Apre la faretra e rovescia a terra tutte le frecce con un tintinnio sinistro. E un istante dopo una freccia colpisce Eurimaco in un occhio, inchiodandolo a una colonna di legno. Inizia così la strage. Prima Penelope ha fatto portare l'arco in mezzo alla sala e ha ordinato di disporre 12 scuri allineate. Ulisse sapeva attraversare con una freccia gli anelli delle 12 scuri e colpire il bersaglio. Chi avrebbe saputo fare altrettanto sarebbe diventato suo marito. Poi è risalita. Nessuno dei pretendenti è riuscito nemmeno a tendere l'arco. Quando è venuto il suo turno, Antinoo ha incolpato Apollo Arciere, festeggiato in quel giorno, e lui certo che impediva a tutti di tendere l'arco. Avrebbero riprovato l'indomani. Così l'arco è finito nelle mani del mendicante che ha proposto di provarci lui. A malincuore, come per uno scherzo di cattivo gusto, gliel'hanno permesso. Il vecchio ha teso l'arco, preso la mira, e la freccia, sibilando, ha attraversato gli anelli centrando il bersaglio. Di lì in poi Apollo gli avrebbe fornito altri bersagli. Penelope durante la strage però cade in un sonno profondo mandato da Atena. Sogna. Le pare di dormire e di essere svegliata da grida, d'un tratto alla nitida percezione che Ulisse sia nella casa. Si avvicina a una finestrella e vede tutto. I giovani che l'hanno corteggiata per tanti anni, trafitti uno dopo l'altro. L'uomo che ha aspettato per tanti anni e suo figlio, sporchi di sangue, che feriscono e massacrano come macellai, urlando, un'immagine di violenza assoluta che non l'avrebbe mai abbandonata. Così uccidono gli uomini, pensa, e allora sono come animali. Ulisse è vestito come il mendicante che ha incontrato da poco, ma il suo viso è identico a quello di un tempo, quello che aveva sognato molte volte. A un certo punto i loro sguardi si incontrano, lui tutto macchiato di sangue, ma gli occhi sembrano dolci. Le parla. Lei non riesce a capire che cosa dica. Vuole parlare, ma le parole non escono. Alla fine sente solo sussurrare. Il letto di ulivo. Poi il sogno svanisce e Penelope scivola nel nulla. Melanzio, il capraio, che è andato a cercare armi per i suoi amici, torna con una manciata di lance e scudi, correndo subito a prenderne altri. Ma Eumeo e Filezio, il mandriano a cui Ulisse si è rivelato poco prima, lo raggiungono, lo buttano a terra, legandolo per mani e piedi, poi l'appendono a una trave del tetto. Avrebbe avuto presto un appuntamento con la lama del coltello di Eumeo ancora sporca del sangue dei maiali. I pretendenti fuggono con il terrore negli occhi, alcuni arrampicandosi sulle sbarre delle finestre come ragni, altri folli di paura scrollando le cancellate chiuse per forzarle, altri gettandosi ai piedi di Ulisse a chiedere invano pietà, altri ancora usando le tavole come scudi per dare addosso a Ulisse e raggiungere l'uscita. Ma le frecce e le lance volano inesorabili in aria finché non sono tutti morti. Si salvano solo il cantore Femio e l'araldo Medonte, che sono stati costretti a servire i pretendenti controvoglia. E così il giorno di Apollo finisce col sangue fresco che cola dalle vene, fuma dal pavimento, macchia le pareti, come ha previsto l'indovino. I corpi presi e ammonticchiati nel giardino, le ancelle infedeli impiccate e Melantò per prima che scalcia per aria con il cappio al collo. Una volta calato dalla trave, a Melanzio vengono recisi e gettati ai cani naso, orecchie e genitali. Infine Eumeo col suo coltello esperto gli mozza mani e piedi e lo lascia a dissanguarsi. La morte dell'infame. Accade tutto questo in un giorno di sangue e di morte. Il giorno del ritorno di Ulisse non è gioia ma strage. Apollo è bellezza e crudeltà nello stesso tempo, e la sua festa è celebrata con vittime umane e non animali.